Bene, credo che possiamo ripartire. E quindi si tratta di proseguire nella lettura dei libri di Samuele, lettura che ci ha tenuto impegnati fin dall'anno scorso, e in questo secondo anno di lavoro che dedichiamo a questi scritti dell'Antico Testamento dovremmo venirne a capo, ma la fatica è considerevole, ma anche credo l'opportunità per prendere direttamente contatto con un testo biblico ampio che solitamente non viene preso in considerazione nei dettagli. Qua e là qualche spunto, qualche pagina, qualche richiamo, qualche figura. E invece io credo sempre più importante, e invecchiando negli anni, come sapete bene, si giunge al momento del blocco mentale, sono sempre più convinto che in realtà sia necessario per noi, per il popolo cristiano, nelle forme più diverse, ma approfittando delle occasioni, di un contatto diretto, puntuale, capillare, continuo, contatto con il testo biblico in tutte le sue espressioni, antiche e Nuovo Testamento. E quindi per questo bisogna che con pazienza e con coraggio e anche con la consolazione che non manca mai a questo riguardo ci aiutiamo tra di noi. Abbiamo letto fino al capitolo 12 del secondo libro di Samuele. Dobbiamo ripartire da lì. Ricordate le vicende che si sono succedute nel corso di una avventurosa evoluzione della storia del popolo di Dio, quando passando attraverso momenti di crisi e di smarrimento particolarmente vistosi, si giunge alla istituzione della monarchia. L'istituzione della monarchia. Attraverso la figura di Samuele, il profeta, che di per sé è contrario, lui personalmente, ma ci dice ne hanno bisogno, da loro un re. Ed ecco, primo re Saul. E d'altra parte l'istituzione non è per se stessa già l'avvio di una soluzione definitiva e ineccepibile, anzi il primo re Saul è coinvolto in un fallimento catastrofico. Davide, ed ecco la figura di Davide dominante, tutto un percorso di formazione del personaggio attraverso i capitoli del primo libro, dal capitolo 16 in poi, e adesso secondo libro di Samuele, l'istituzione monarchica, istituzione che, come ricordate, ne abbiamo parlato a più riprese, segno nella storia della salvezza di come il popolo di Dio è debole ed ha bisogno di essere sostenuto, di essere inquadrato, di essere strutturato nel contesto di una vicenda che non corrisponde mai adeguatamente al rapporto di alleanza instaurato dal Signore fin dal tempo successivo all'uscita dall'Egitto, il tempo della sosta per il Sinai, la mediazione di Mosè, l'alleanza, il popolo che appartiene al Signore, ma questa appartenenza al Signore nel corso della storia ha bisogno di un puntello, ha bisogno di un apparato istituzionale, un sistema organizzativo che contribuisca in quella maniera che appare più che mai necessaria a custodire l'identità del popolo di Dio nel corso della storia. Ed ecco l'istituzione monarchica, e in realtà ogni altra istituzione rientra in questa prospettiva, ma è anche vero che laddove l'istituzione è segno che dimostra la debolezza intrinseca del popolo di Dio che ha bisogno di essere sostenuto, quella istituzione è sempre rivelazione della misericordia di Dio che va incontro alla debolezza del suo popolo e lo accompagna con puntuale fedeltà. Ed ecco la figura di Davide che è sulla scena del racconto adesso ormai da un bel pezzo, e ancora noi avremo a che fare direttamente con lui, e in una fase che, come vi dicevo la volta scorsa, inquadra la maturità di Davide re, una volta che ormai, dopo tutto quello che è avvenuto, su cui non ritorno, Davide è asceso al trono e Davide ha fatto di Gerusalemme la sua capitale, e Davide ha trasportato a Gerusalemme l'Arca Santa, capitolo 6. E quindi il tempo della maturità, da quelle pagine che leggevamo la volta scorsa a seguire, e è proprio nel contesto di quelle vicende che stanno lì a raffigurare la posizione ormai autorevole, universalmente apprezzata, segnata da molteplici successi di Davide re, è proprio in quel contesto che abbiamo riscontrato la drammatica e devastante contraddizione del peccato, il peccato di Davide. Capitolo 11, leggevamo la volta scorsa. Capitolo 12, Davide contestato tramite il profeta Natan. Il peccato di Davide. Davide re, nel momento del successo, e le pagine che leggevamo la volta scorsa hanno dato dei riscontri evidentissimi, il regno consolidato, la relazione con i popoli circostanti, una egemonia di cui il regno di Israele gode in rapporto alle popolazioni circostanti, e la figura di Davide che emerge in maniera sempre più vistosa, in maniera sempre più entusiasmante. Ricordate che la stabilità del regno dipende dalla presenza dell'erede, e leggevamo la volta scorsa il capitolo 7, che è uno dei grandi testi di tutta la letteratura antico testamentaria, il capitolo 7 del secondo libro di Samuele, 2 Samuele 7, non dimenticate mai, perché in quella pagina la cosiddetta promessa messianica, che poi regge lo svolgimento della storia della salvezza per tutti i secoli successivi, è l'arco di circa un millennio per arrivare al compimento di quella promessa, quando l'angelo Gabriele si presenta a Maria nella casa di Nazareth. Promessa messianica, perché? Perché Davide, fiero e con buoni motivi della posizione raggiunta, dichiara di essere ormai in grado di porgere pubblicamente la testimonianza di una grande famiglia, una casa solidamente costituita, come egli dice, che non è soltanto una reggia, ma è esattamente la sua famiglia, molti figli, e una situazione di prosperità che è pubblicamente apprezzata. E all'interno di questa grande famiglia si tratta di individuare l'erede, ma è soltanto un passaggio ulteriore in vista di quello che avverrà quando Davide morirà. Ma per adesso Davide non sta pensando alla sua morte come una scadenza prossima. L'erede non mancherà, la grande famiglia, la casa solidissima fondata da Davide, dal suo punto di vista è una realtà ormai costituita, che viene data per scontata. E in quel contesto, tra l'altro, Davide invece aveva dimostrato l'intenzione, aveva parlato col profeta Natan, di costruire lui un tempio, una casa per il Signore. Dopodiché invece il Signore, tramite il profeta Natan, gli manda a dire che lui, il Signore, non ha bisogno di una casa, sta benissimo sotto la tenda dove la sua arca, l'arca santa, l'arca che contiene le tavole della legge, dimora ancora dopo essere stata trasportata a Gerusalemme. E invece il Signore manda a dire a Davide: vedi che non è vero che tu ti sei costruito una casa, te la costruisco io, ti do io una discendenza, ti do io un figlio, ti do io colui che renderà stabile il tuo trono, io ti costruisco la casa. E tutto quello che avviene successivamente sta all'interno di questo messaggio. Tutto quello che avviene successivamente e subito dopo, mentre sono in crescita le testimonianze del successo politico e militare di cui Davide gode presso i popoli confinanti con Israele, è in quel contesto il peccato di Davide, capitolo 11. Il peccato di Davide riguarda esattamente l'esercizio della sua funzione regale, ma riguarda esattamente la sua paternità, perché ci siamo resi conto ormai che la paternità di Davide è la misura della sua regalità. La regalità è consolidata, la regalità è affermata, la regalità giunge alla sua definitiva positività a vantaggio del popolo quando Davide, in qualità di padre, è in grado di presentare il figlio che sarà suo erede. Ma è esattamente questa regalità di Davide che viene colta nel racconto biblico nella sua fragilità, una fragilità massimamente preoccupante. Davide che approfitta di Betsabea, la moglie di Uria, ufficiale che sta combattendo al fronte, ufficiale del suo esercito, e ricordate un atto che noi subito possiamo intendere come l'espressione di un di una smodata impudica passione sessuale. Vedete che un modo di ridurre l'evento a questo criterio interpretativo è deviante, quantomeno marginale rispetto alla realtà effettiva della mancata responsabilità di cui Davide ha dato prova in quell'occasione, se siamo attenti al racconto biblico, perché Davide ha abusato del potere, tradendo la fedeltà del suo collaboratore, e ha offeso l'onestà del suddito in nome di un esercizio della sua autorità regale che acquista dal suo punto di vista l'evidenza di un di una illimitata prepotenza, fino a abusare così spudoratamente della debolezza altrui. Il peccato di Davide in quanto re, in quanto è nell'esercizio del potere regale che è venuto meno, ma è la paternità di Davide che così è compromessa. E da quel momento Davide penitente, capitolo 12. Tra l'altro il figlio che nasce, poi muore, nasce un altro figlio che si chiama Jedidia, amato dal Signore, che poi, e che poi si chiamerà Salomone, un figlio di cui si parla appena appena nel capitolo 12 e poi rimane marginale rispetto alle pagine che adesso dobbiamo leggere e che descrivono gli eventi successivi. In realtà è proprio vero, vedete, fin da adesso ce ne rendiamo conto che la paternità di Davide è dotata di un'autentica fecondità in quanto obbedisce a un'iniziativa gratuita di Dio che sbaraglia tutte le aspettative umane, tutte le pretese di programmazione, di autoaffermazione, di autosufficienza. la promessa messianica che garantisce il futuro per quanto riguarda la regalità di Davide, e è la promessa messianica che garantisce l'esercizio della paternità a colui che nell'esercizio della regalità è alle prese con i dati che in maniera così drammatica e dolorosa dimostrano il suo fallimento. E vedete, noi siamo arrivati qui alla fine del capitolo 12, quando dal capitolo che segue, e adesso subito leggiamo, e ne avremo per qualche pagina, i racconti che si succedono adesso descrivono quello che avviene nella casa di Davide, nella famiglia di Davide. E Davide, che è anziano e sta invecchiando, è spettatore di quello che riguarda la realtà dei suoi figli. Davide che sta riscontrando nelle vicende dei suoi di casa, dei suoi di famiglia, come lo specchio che gli rimanda l'immagine della sua paternità fallita. E la sua paternità fallita fa tutt'uno con la dimostrazione di come Davide, che pure ufficialmente ha raggiunto il livello supremo nella posizione di governo, Davide che è ormai in grado di affermare i poteri della sua regalità su uno scenario internazionale, Davide non è ancora re. Ha a che fare con questa casa, con questa famiglia, con questi figli. E questi figli gli rimandano l'immagine di quello che è lui, padre fallito e ancora soltanto apprendista alla scuola di quella promessa che nella sua gratuità il Dio vivente ha posto a fondamento di tutta questa avventura, per cui il figlio che renderà stabile il trono di Davide e che farà di Davide il re è il figlio che il Signore mi darà. E intanto, capitolo 13, leggiamo. Sono pagine piene di fatti, di avvenimenti, di personaggi, di figure. Noi le leggiamo adesso piuttosto rapidamente. Qua e là compare, ma in modo molto occasionale, il nome del Signore, come se il Signore non c'entrasse in tutte queste vicende. Sono le vicende di una famiglia, e in questo caso di una famiglia che niente meno aspira a configurarsi come il principio di una dinastia regale. Che cosa succede? Ecco, dopo queste cose accadde che, avendo Assalon, figlio di Davide, una sorella molto bella chiamata Tamar, Tamar vuol dire palma, Amnon, figlio di Davide, si innamorò di lei. Sono figli di Davide, madri diverse. Amnon è il primogenito. Tutto lascia intendere che Amnon sia l'erede, è il primogenito. Anche Davide sembra supporre che proprio Amnon sia colui che gli succederà per rendere stabile il trono. Fatto sta che Amnon si è invaghito di Tamar. E Amnon ne ebbe una tale passione da cadere malato a causa di Tamar, sua sorella. Poiché essa era vergine, pareva impossibile ad Amnon di poterle fare qualcosa. È un amore malato, un'unione impossibile. La legislazione mosaica, come leggiamo nel libro delle vittime, nel libro del Deuteronomio, proibisce. Ma è vero che in una sistemazione giuridica più arcaica un'ipotesi del genere sarebbe anche concepibile. Pensate che Davide era sposato con una sorellastra, Davide, quindi dire, Abramo era sposato con una sorellastra, Sara. Ma il fatto è che questa unione è impossibile in rapporto a quel progetto di natura dinastica di cui noi sappiamo, perché Amnon, se è l'erede destinato a succedere a Davide sul trono, non può sposare la sorellastra. Una politica matrimoniale è parte costitutiva di una politica diplomatica, di relazioni interne all'economia della comunità di tante tribù, ma relazioni con i paesi confinanti. Fatto sta che questa unione è impossibile, anche perché, ripeto, proprio lui non presume, e altri attorno a lui, compreso Davide, prevedono che Amnon sia, in quanto primogenito, designato come successore. E allora Amnon aveva un amico chiamato Jonadab, e anche un mezzo parente, figlio di Simea. Simea è un fratello di Davide, quindi sono cugini, ma non si capisce bene in quale grado. Comunque sia, è una parentela. Questo Jonadab è un uomo molto astuto, eccolo qui, era un uomo molto astuto, e gli disse, gli dà un consiglio, consiglio dell'amico, una famiglia allargata che diventa un bacino di sapienza, sapienza che inventa degli espedienti per dare sfogo a questa passione amorosa così intrattenibile che divora il nostro Amnon. E gli dice: perché, figlio del re, tu diventi sempre più magro di giorno in giorno? Non me lo vuoi dire? E Amnon gli rispose: sono innamorato di Tamar, sorella di mio fratello Assalone. E Jonadab gli disse: ma mettiti a letto, fingiti malato, quando tuo padre verrà a vederti gli dirai: permetti che mia sorella Tamar venga a darmi da mangiare, a preparare la vivanda sotto i miei occhi, così che io veda, e allora prenderò il cibo dalle sue mani, una terapia. Così deperito Amnon, ma adesso a Jonadab ha confidato che il motivo è questo suo innamoramento senza prospettive di soluzione positiva, e adesso non accetta il consiglio. Ed ecco, si mise a letto, si finse malato. Quando il re lo venne a vedere, Amnon gli disse: ma permetti che mia sorella Tamar venga e faccia un paio di frittelle sotto i miei occhi, allora prenderò il cibo dalle sue mani. Davide deve permettere, e Davide mandò a dire a Tamar in casa: va a casa di Amnon tuo fratello e prepara una vivanda per lui. Tamar andò a casa di Amnon suo fratello, che giaceva a letto, e si prese la farina stemperata, la impastò, ne fece frittelle sotto i suoi occhi, le fece cuocere, e poi prese la padella, versò le frittelle davanti a lui, ma egli rifiutò di mangiare e disse: allontanate tutti dalla mia presenza. E tutti uscirono. E allora Amnon disse a Tamar: portami la vivanda in camera e prenderò il cibo dalle tue mani. Tamar prese le frittelle che aveva fatte e le portò in camera ad Amnon suo fratello, ma mentre gliele dava da mangiare, egli l'afferrò e le disse: vieni, unisciti a me, sorella mia. Ed essa gli rispose: ma no, fratello mio, non farmi violenza, questo non si fa in Israele, non commettere questa infamia. Questa è un'infamia, vedete, i capricci del malato. Amnon, ma sarebbe il primogenito, sarebbe l'erede lui, Amnon, spudorato. E Tamar lo richiama, ha le sue buone ragioni, non si fa così. Tra l'altro è Tamar che fa appello a dei valori di ordine religioso. Questa è un'infamia per quanto riguarda i comportamenti a cui è tenuto il nostro popolo. In Israele non si fa così. Io dove andrei a portare il mio disonore? Dice Tamar. Quanto a te, tu diverresti come un malfamato in Israele. Parlane piuttosto al re. Se vuoi, parlane al re, egli non mi rifiuterà a te. Fa le cose secondo le regole, ma in questo caso sposare Tamar significa anche rinunciare a diventare re. Questo è implicito. Ma sei tanto innamorato. Naturalmente apre e chiude subito una pendolina, ma cosa c'entra questo con la storia della salvezza, dove va a finire il Signore? Qui che ci interessa di questi fatti così un po' scabrosi avvenuti nell'ambito del circuito di figli, parenti, amici e conoscenti, la grande casa di Davide? Il fatto è, vedete, quella casa di Davide è la garanzia della stabilità del regno. quella casa di Davide è il contesto nel quale la promessa del Signore ha annunciato la nascita di un figlio che renderà stabile il trono. È il Signore che ha annunciato a Davide che lui lo renderà padre. E intanto vedete, questi sono i figli di Davide, e qui è appena l'inizio di una vicenda che adesso sta precipitando in un abisso di malefatte, di violenze, di spudorate vendette. Un bel ambiente. E Tamaro, poverina, dice: ma guarda, parlane con nostro padre, lui ti saprà dire. Ma egli non volle ascoltarla, fu più forte di lei, la violentò unendosi a lei. Poi Amnon concepì verso di lei un odio grandissimo. Ecco, un'improvvisa mutazione del sentimento, da quella passione smodata, un odio. Adesso Amnon si rende conto di quello che ha combinato. E l'odio verso di lei fu più grande dell'amore con cui l'aveva prima amata, e le disse: alzati e vattene, la caccia via. E gli rispose lei: oh no, questo torto che mi fai cacciandomi è peggiore dell'altro che mi hai già fatto. Ma egli non volle ascoltarla, anzi, chiamato il giovane che lo serviva, gli disse: cacciami fuori costei e sprangale dietro il battente. Così si comporta Amnon. Ed essa indossava una tunica con le maniche, perché così vestivano da molto tempo le figlie del re ancora vergini. Il servo di Amnon dunque la mise fuori e le sprangò il battente dietro, e Tamar si sparse polvere sulla testa, si stracciò la tunica dalle lunghe maniche che aveva addosso, e si mise le mani sulla testa e se ne andò camminando e gridando a Salonne, suo fratello, e informato. A Salonne, altro nome di un altro figlio. Assalonne e Tamar sono figli della stessa madre. E Assalonne la osserva e le chiede: ma forse Amnon tuo fratello è stato con te? Per ora taci, sorella mia, e tuo fratello, e non disperarti per questa cosa. Tamar è una sventurata, è stata offesa la sua verginità, vedete la sua veste stracciata. E interviene Assalonne, si prende cura di sua sorella e intanto impone il silenzio. Sta covando qualcosa a Salonne, se l'è legata al dito. Comprensibile che qui la vicenda non sia conclusa, è tutt'altro, appena appena avviato un processo che avrà degli sviluppi sempre più tragici, perché e Tamar, desolata, rimase in casa di Assalonne suo fratello, desolata. E il re Davide seppe, ecco, vedete, il re Davide è informato, ma è come se Davide non potesse intervenire. È informato. Tra l'altro ci sono di mezzo motivi di politica dinastica, ma forse per Davide ancora più paralizzante è la percezione di essere privo di effettiva credibilità lui, per quello che è avvenuto e che sappiamo che è la sua realtà di peccatore. È vero, peccatore penitente, ma un peccatore che sta registrando nelle vicende che sconvolgono gli equilibri della sua famiglia come gli viene rimandata l'immagine di quel padre fallito che è lui stesso. E allora qui leggiamo che Davide seppe tutte queste cose, ne fu molto irritato, ma non volle urtare il figlio Amnon, perché aveva per lui molto affetto, era infatti il suo primogenito. E intanto Assalonne non disse una parola ad Amnon, né in bene né in male. Odiava Amnon, un odio implacabile. Odiava Amnon perché aveva violato Tamar, sua sorella. E adesso arriva il momento della vendetta. versetto 23. Due anni dopo, a Salonne, avendo i tosatori a Alcazor presso Efraim, dunque è il suo gregge, Salonne ha le sue proprietà, e è arrivato il momento in cui bisogna tosare le pecore del gregge, e dunque un momento di festa. E Efraim, dunque Efraim è la località, Samaria, e invitò tutti i figli del re a una festa in vita per la tosatura, la festa di famiglia, tutti i figli del re, una grande famiglia. Andò dunque a Salone del re e disse, invita anche Davide, e disse, ecco, il tuo servo ha i tosatori presso di sé, venga dunque anche il re con i suoi ministri a casa del tuo servo. Ma il re disse a Salone, il re non si può scomodare per una cosa del genere. E infatti dice Davide, no figlio mio, non si venga noi tutti perché non ti siamo di peso. Sebbene insistessi, il re non voglia andare, ma gli diede la sua benedizione. Il re approva. Allora Salone disse, se non vuoi venire tu, permetti ad Amnon, mio fratello, di venire con noi. E il re gli rispose, perché dovrebbe venire con te? È il primogenito. Ma Salone tanto insisté che Davide lasciò andare con lui Amnon e tutti i figli del re. E Salone fece un banchetto come un banchetto da re, una festa solennissima. E guardate quello che succede. Ma Salone diede quest'ordine ai servi. Badate, quando Amnon avrà il cuore riscaldato dal vino, io vi dirò, colpite Amnon, voi allora uccidetelo e non abbiate paura. Già. Non ve lo comando io, fatevi coraggio e comportatevi da forti. E i servi di Salone fecero ad Amnon come Salone aveva comandato. Vedete, non c'è il racconto del fatto, c'è il racconto di come Assalone l'ha predisposto, programmato e ha imposto ai suoi servi di intervenire. Quel che conta è che il fatto avvenga alla presenza di testimoni, che sono gli altri figli, fratelli, fratellastri, sorelle, sorellastre di Amnon, tutta la famiglia, la festa della famiglia rovinata. E dunque così si comportarono come a Salone aveva comandato. Allora tutti i figli del re si alzarono, montarono ciascuno sul suo mulo e fuggirono. Mentre essi erano ancora per strada, giunse a Davide questa notizia. È sempre riferimento a Davide, arriva la notizia. E la notizia di per sé è ancora non corrisponde esattamente alla realtà. A Salone ha ucciso tutti i figli del re, neppure uno è scampato. Non è vero. E allora il re si alzò, si stracciò le vesti, si gettò per terra. Tutti i suoi ministri che gli stavano intorno stracciarono le loro vesti, ma Jonadab, certo Jonadab l'esperto, no? Il furbastro, il parente astuto, Jonadab, che è perfettamente consapevole di come stanno andando le cose, disse, ma non dica al mio signore che tutti i giovani figli del re sono stati uccisi, il soldato non è morto. Poi, perché a Salone era una cosa decisa fin da quando Amnon aveva fatto violenza a sua sorella Tamara. Ora non si metta in cuore il mio signore una tale cosa come se tutti i figli del re fossero morti. Solo Amnon è morto, a Salone è fuggito, come se niente fosse. Amnon morto, a Salone è fuggito. Figlio, un altro figlio. Non si preoccupi, perché non è successo quasi niente, soltanto morto a Salone. Amnon è morto perché il fratello l'ha ucciso. E il fratello responsabile dell'omicidio è fuggito, e infatti le cose sono andate esattamente così. E il giovane che stava di sentinella alzò gli occhi, guardò, ed ecco una grande turba di gente veniva per la strada di Bakurim dal lato del monte, sulla discesa, e la sentinella venne ad avvertire il re e gli disse, ho visto uomini scendere per la strada di Bakurim dal lato del monte. Allora Jonadab disse al re, ecco, i figli del re arrivano, vedi che non sono morti. La cosa sta come il tuo servo aveva detto. Come ebbe finito di parlare, Ecco giunsero i figli del re, i quali alzarono grida e piansero, anche il re e tutti i suoi ministri fecero un grande pianto, quanto ad Assalone era fuggito ed era andato da Palmai, figlio di Ammiut, re di Gesur, verso la Siria. Il re fece il lutto per suo figlio per lungo tempo. Ecco, nella casa di Davide si piange per la morte di un figlio, si piange per un figlio fratricida, che fra l'altro è fuggito chissà dove. Il primogenito è venuto meno, l'altro figlio è costretto alla fuga, e tutto questo avviene sotto gli occhi di Davide. E allora andiamo avanti. A Salonne, ecco qui, versetto 38, Assalonne rimase 3 anni a Gesur, dove era andato, sono 3 anni di lutto per Davide, dove era andato dopo aver preso la fuga. Poi lo spirito del re Davide cessò di sfogarsi contro Assalonne perché si era placato il dolore per la morte di Amnon. Dunque pian piano si placa l'animo addolorato di Davide, e ci rendiamo conto anche del fatto che Davide desidera rivedere Assalonne suo figlio, desiderio sincero, ma gli interessi di Stato ancora proibiscono il rientro di Assalonne a Gerusalemme e il ristabilimento in una posizione di prestigio adeguata al suo rango. Non è possibile. Allora interviene Joab, che inventa un trucco. Questo Joab, ricordate, il comandante dell'esercito, è un cugino di un personaggio molto violento, ma anche molto efficiente, ed è mosso da una preoccupazione di genere politico, perché lui ha un progetto e si rende conto che comunque per gestire validamente l'amministrazione del regno bisogna arrivare finalmente a definire chi è l'erede, e tutto lascia intendere che a questo punto deve essere Assalonne, che tra l'altro ha delle qualità e le metterà in evidenza, anche se in un contesto molto ambiguo. E dunque Assalonne, però bisogna convincere il re a consentire il rientro di Assalonne. E allora lui, come lucido regista della vicenda, Joab, inventa tutta una specie di messa in scena. Leggiamo. Joab, figlio di Zeruia, si accorse che il cuore del re era non contro Assalonne, vedete, la mia Bibbia dice così, anche da voi? Era rivolto verso Assalonne. Sono i sentimenti di Davide verso Assalonne che sono cambiati in modo positivo. È Assalonne, suo figlio, verso Assalonne. E Joab capisce che bisogna in tutti i modi favorire la maturazione di una decisione che consenta ad Assalonne di rientrare. Perché? Perché è una questione di come dire, gestione della politica interna, da cui dipende poi la stessa sussistenza del regno nel rapporto col mondo esterno, che comporta la presenza dell'erede. E allora cosa inventa Joab? Mandò a chiamare a Tekoa e fece venire una donna saggia, e gli disse: è un'attrice questa, una donna saggia, e le disse: fingi di essere in lutto, mettiti una veste da lutto, non ti ungere con olio, comportati da donna che pianga da molto tempo un morto, poi entra presso il re e parlagli così e così, e gli insegna la parte che deve recitare. E infatti Joab le mise in bocca le parole da dire. La donna di Tekoa andò dunque dal re, si gettò con la faccia a terra, si prostrò e disse: aiuto re, E il re le disse: che hai? Rispose: ahimè, io sono una vedova, mio marito è morto, la tua schiava aveva due figli, ma i due vennero tra di loro a contesa, in campagna, nessuno li separava, così uno colpì l'altro e l'uccise. Ed ecco, tutta la famiglia è insorta, perché a questo punto scatta la necessità di intervenire contro l'omicida. Il Goel Adam, il vendicatore del sangue, il redentore del sangue, si può anche opportunamente tradurre, deve intervenire. E allora dice: come farò io? Perso il marito, un figlio ucciso, e l'altro figlio deve essere punito col versamento del sangue. E i parenti sono insorti per vendicare il fratello che egli ha ucciso. Elimineranno così anche l'erede e spegneranno l'ultima brace che mi è rimasta, e non lasceranno a mio marito né nome né discendenza sulla terra. Già, inventa una vicenda del genere e dice: adesso devi intervenire tu. E lì per lì Davide risponde con una formula un po' evasiva, e dice: ma va pure a casa, qui è il versetto 8, io darò ordine a tuo riguardo. Cosa dice? Non dice niente, dice: poi ci pensiamo, poi vediamo. Questa è una risposta frequente in certi ambienti: poi vediamo, perché la questione è un po' imbarazzante. Quindi è una questione che mette in conflitto due norme, e una norma riguarda la punizione del fratricida, e l'altra norma però riguarda il valore della vita, che deve essere custodita in maniera tale che si conservi il nome del defunto. E come la mettiamo allora in questo contrasto tra due norme, quando c'è di mezzo rispetto alla necessità della punizione il valore della vita da conservare? Questione impostata. Joab ha ordito un piano perché vuole arrivare a persuadere Davide che è arrivato il momento di richiamare Assalonne. E infatti adesso la conversazione prende questa piega, perché la donna insiste: ma re mio signore, la colpa cada su di me, sulla casa di mio padre, ma il re e il suo trono sono innocenti. Vedi che tu devi trovare una soluzione per la vita. Devi trovare una soluzione per la vita. E il re: se qualcuno parla contro di te, conducilo da me, vedrai che non ti molesterà più. Dice: io voglio proteggere te. Ma qui non c'è da proteggere lei, perché qualcuno parlerà contro di te o ti ti affronterà in maniera da offendere la tua maternità. Qui c'è di mezzo la vita del figlio che, stando al giudizio della parentela, deve essere punito perché ha versato il sangue del fratello. E allora, vedete, lei insiste ancora: il re pronunzi il nome del Signore su di te. Qui adesso, dopo un bel pezzo, compare per la prima volta il nome del Signore. Il re deve intervenire su questo. Vedete, quella donna che si è presentata come una vedova in lutto, piangente, dolente, amarissima per la disgrazia che le è capitata. Il re pronunzi il nome del Signore suo Dio, perché il vendicatore del sangue non aumenti la disgrazia e non mi sopprimano il figlio. Dunque devi intervenire. Devi intervenire. Devi prendere posizione in modo tale da rendere percorribile la strada che custodisce la vita, laddove ci sono coloro che con tutte le loro motivazioni vogliono percorrere la strada della punizione che sopprimerebbe la vita del figlio e quindi la continuità della discendenza. A questo punto Davide risponde: per la vita del Signore. Adesso Davide parla in nome del Signore, qui è il nome santo del Dio vivente, per la vita del Signore. Il Signore vivente, non cadrà a terra un capello del tuo figlio. Adesso lui ha detto quel che la vedova si aspettava. Finalmente non parla più così a casaccio, con formule un po' così inconcludenti. Adesso dice la sua in maniera precisa, rigorosa, corrispondente alla responsabilità dell'uomo di governo, che qui è anche l'uomo del giudizio. Non cadrà a terra un capello di tuo figlio. Allora la donna disse: la tua schiava possa dire una parola al re mio signore. Adesso si arriva al fatto. Ed egli rispose: parla. Riprese la donna: allora perché pensi così contro il popolo di Dio? C'è il fatto di Assalone. Perché se tu imponi ad Assalone di restare ancora in esilio, tu vai contro gli interessi del popolo di Dio. Questa è la posizione politica di Joab, che invece ritiene necessario che Assalone sia presente e che si prepari adeguatamente al suo compito di re quando sarà il momento in futuro. E perché parli contro il popolo di Dio? Intanto il re, pronunziando questa sentenza, si è come dichiarato colpevole di quello che tu hai detto a me, contraddice, ti rende colpevole rispetto a quello che tu stai operando nei confronti del figlio esule, per il fatto che il re non fa ritornare colui che ha bandito Salomone. Noi dobbiamo morire e siamo come acqua versata per terra che non si può più raccogliere, e Dio non ridà la vita. Il re pensi quanto qualche piano perché il bandito non sia più bandito lontano da lui, a Salomone. Ora, se io sono venuta a parlare così al re mio signore, è perché la gente mi ha fatto paura e la tua schiava ha detto: voglio parlare al re. Forse il re farà quanto gli dirà la sua schiava, e il re ascolterà la sua schiava e la libererà dalle mani di quelli che cercano di sopprimere me e mio figlio dall'eredità di Dio. E la donna concluse: la parola del re mio signore conceda la calma, perché il re mio signore è come un angelo di Dio per distinguere il bene e il male. Il Signore tuo Dio sia con te. Ha recitato bene la sua parte questa donna di Tekoa. Joab le ha insegnato bene come doveva comportarsi. Vedete, si è presentata poi non solo come madre di quel figlio che deve essere sottratta alla vendetta perché possa vivere lui e attraverso di lui il nome del defunto, ma si è presentata come madre di Israele che richiama il re alla sua responsabilità di sovrano, perché si tratta di offrire al popolo la presenza dell'erede di cui tutti desiderano finalmente la definizione. E secondo Joab e secondo molti, Assalone è l'uomo giusto. E a questo punto però Davide si è reso conto di quello che è stato il piano ordito da Joab per convincerlo al riguardo della scelta da operare. E infatti il re rispose a quella donna: non tenermi nascosto nulla di quello che io ti domanderò, parli pure al re mio signore. Ed ecco Davide di nuovo: la mano di Joab non è forse, ha capito, la mano di Joab non è forse con te in tutto questo? E la donna rispose: per la tua vita, o re mio signore, non si può andare né a destra né a sinistra di quanto ha detto il re mio signore. Proprio il tuo servo Joab, hai capito bene, il tuo servo Joab mi ha dato questi ordini e ha messo tutte queste parole in bocca alla tua schiava per dare alla cosa un'altra faccia. Il tuo servo Joab ha agito così, ma il mio signore ha la saggezza di un angelo di Dio e sa quanto avviene sulla terra. Tu ti sei reso conto di come stanno le cose. Adesso il proposito di Joab è svelato. E infatti il re disse a Joab, versetto 21: ecco, voglio fare quello che hai chiesto. Va dunque e fa tornare il giovane a Salonne. Joab si gettò con la faccia a terra. Joab si è tolto un bel pensiero, si prostrò, benedisse il re e disse: oggi il tuo servo sa di aver trovato grazia ai tuoi occhi, il re mio signore, poiché il re ha fatto quello che il tuo servo gli ha chiesto. E Joab dunque si alzò, andò a Gesur, condusse a Salonne a Gerusalemme. A Salonne rientra a Gerusalemme, ma il re disse: si ritiri in casa e non veda la mia faccia. Così a Salonne si ritirò in casa e non vide la faccia del re. È figlio, ma non figlio del re, è ancora separato dalla corte, per dirla con una parola forse fin troppo impegnativa. A Salonne, a Gerusalemme. E a Salonne, vedete, adesso comincia a darsi da fare, perché a Salonne è un uomo molto ambizioso ed è un uomo senza scrupoli. E infatti qui di lui viene data una descrizione affascinante, come spesso succede, cioè, nella opinione popolare, da attribuirgli delle qualità mitiche, vagheggiate. Tutto Israele non vi era uomo che fosse tanto lodato per la sua bellezza quanto a Salonne. Bellissimo. Dalle piante dei piedi alla cima del capo non vi era in lui un difetto alcuno, persa, pensate. Spettacolo. E quando si faceva tagliare i capelli, se li faceva tagliare ogni anno perché la capigliatura gli pesava troppo, egli pesava i suoi capelli e il peso era di 200 sicli a peso del re. 2 chili e 2 etti, insomma, i capelli, una volta all'anno. Tutte considerazioni, vedete, che nell'animo popolare contribuiscono a segnare ad Assalone l'alone di un personaggio superiore, di un superdotato, colui di cui veramente c'è bisogno. Già, non aggiungiamo commenti. Ad Assalone nacquero 3 figli e una figlia chiamata Tamar, come la sorella, che era donna di bell'aspetto, figuriamoci. Poi in un altro momento veniamo a sapere che non aveva figli, e quindi anche in questa paternità c'è qualcosa di mitico, ma è a Salonne. Allora vedete, a Salonne vuole farsi valere. E guardate come si comporta. Salonne abitò in Gerusalemme 2 anni senza vedere la faccia del re. Poi a Salonne convocò Joab per mandarlo dal re, ma egli non volle andare da lui. Dice: guai dal re, perché io voglio comparire in pubblico. Lo convocò una seconda volta, ma Joab non volle andare. E allora Salonne disse ai suoi servi: la soluzione è a questo punto, o sarà certamente, persuasiva. E dice: vedete, il campo di Joab è vicino al mio, sono appezzamenti di terreno confinati, sono parenti, e è vicino al mio e vi è l'orzo, andate ed appiccatevi il fuoco. Un messaggio chiaro, si capisce subito, no? Solo la polizia non capisce, solo i carabinieri non capiscono, ma la gente capisce subito, tutti hanno capito, tutti sanno che cosa voleva dire. Andate e insegnate. E allora Joab si alzò e andò a casa di Assalonne e gli disse: ma perché i tuoi servi hanno dato fuoco al mio campo? E Assalonne rispose a Joab: io ti avevo mandato a dire, vieni qui, voglio mandarti a dire al re, perché sono tornato da Gesur, sarebbe meglio per me se fossi rimasto là, ora voglio vedere la faccia del re, se vi è in me colpa mi faccia morire. Vedete, Assalonne è scatenato nel suo desiderio di rimettersi in cammino per conquistare posizioni alla presenza del re e nella gestione politica del paese, del potere, del re, del regno. E dunque E a questo punto Joab andò dal re e gli riferì la cosa. Il re fece chiamare a Salome. Adesso vedete, Davide manda a chiamare a Salome, c'è un riavvicinamento. Davide si arrende. A Salome venne, si prostrò con la faccia a terra davanti a lui e il re baciò a Salome. Silenzio, silenzio che continua a coprire molte cose non dette, moltissime cose non dette. Ma Davide baciò a Salome, adesso a Salome via libera. Ed ecco, vedete, a Salome si dà un grande affare, capitolo 15. A Salome ormai è in carriera. E dopo questo a Salome si procurò un carro, cavalli e 50 uomini che correvano davanti a lui, tutta una squadra. L'attività politica di Assalone è instancabile adesso. Lui ha un'arma che usa con molta consapevolezza e con molta efficacia. L'arma è la scontentezza generale, che di per sé è un fenomeno normale nella relazione tra sudditi e governo. E lui adesso sa operare proprio in questo ambito nel quale l'animo popolare nutre dei risentimenti per come ha amministrato il regno, con tutto quello che poi è stato l'impegno dedicato da Davide e ai suoi collaboratori a realizzare un'impresa che in sé per sé possiamo considerare straordinaria: l'amministrazione interna, la relazione tra le tribù e la loro diversità, l'equilibrio pacificante per non garantire privilegi a nessuno, il rapporto con gli esteri. Eppure la gente è scontenta. E allora cosa fa Salone? A Salone si alzava la mattina presto e si metteva da un lato della strada di accesso alla porta della città, a Gerusalemme. Quelli che vengono a Gerusalemme perché si rivolgono agli uffici dell'amministrazione centrale, e si metteva sulla strada, si svegliava presto, a Salome non è mica un pigrone, è tutt'altro. E quando qualcuno aveva una lite e veniva dal re per il giudizio, a Salome lo chiamava e gli diceva: ma di quale città sei? E l'altro gli rispondeva: il tuo servo è di tale e tale tribù di Israele. Allora Salome gli diceva: vedi, le tue ragioni sono buone e giuste, ma nessuno ti ascolta da parte del re. Qui sono tutti degli incompetenti, se ci fossi io. Già, se ci fossi io. È una ricerca sistematica di consensi personali, una procedura tipicamente mafiosa, è un metodo di propaganda capillare, in modo tale che in tutto il territorio del paese, tribù per tribù, ci siano dei referenti, è una rete clientelare che diventa veramente efficientissima. Rivolgiti a me e sarà tutto fatto. Rivolgiti a me, se ci fossi io. Già, vedete, cose lontanissime da noi. Poi si dice, nella Bibbia non si capisce niente. Nessuno ti ascolta, vedi, da parte del coloro che pensano a te, quelli pensano a fare gli affari loro, che sia. Quelli delle tribù meridionali dicono: ma noi siamo la tribù di Giuda, dovremmo avere, e invece no. E quelli delle tribù centrali: ma noi siamo le tribù prestigiose, invece non siamo considerati adeguatamente. E allora Salone aggiungeva: se facessero me giudice del paese, chiunque avesse una lite o un giudizio verrebbe da me e io gli farei giustizia. Già, già, vedete, il suo programma politico è impostato sulla denuncia della disfunzione degli uffici, dei servizi centrali, mentre viene annunciato l'avvento di una vera giustizia. Una vera giustizia che però sarà fatta a misura dell'interesse privato di ciascuno. È una prospettiva catastrofica. L'Italia. prospettiva catastrofica. Allora io opererei secondo giustizia. La soddisfazione, la gratificazione, il beneficio privato di quelli che si rivolgono a me. E quando uno gli si accostava, vedete, per prostrarsi davanti a lui, gli porgeva la mano, l'abbracciava, lo baciava.
Già. Bacia, bacia.
Bacia, bacia.
E a Salone faceva così con tutti gli israeliti che venivano dal re per il giudizio. In questo modo a Salone si accattivò l'affetto degli israeliti. E adesso arriva il momento in cui a Salone, dopo questo tempo di preparativi, fa scoppiare la rivolta. Dopo 4 anni, la rivolta, niente meno, nella casa di Davide, il figlio che ha ottenuto benefici di ogni genere, che peraltro è un assassino, che pure viene esaltato dall'opinione popolare. Ed ecco, dopo 4 anni a Salone disse al re: lasciami andare Hebron. Hebron è città, c'è il capoluogo della tribù di Giuda, e a sciogliere un voto che ho fatto al Signore. Vedete, la mette sul piano religioso, una motivazione dichiaratamente religiosa. Si è portato dietro anche un rosario, dice: vedi, vado a pregare, ecco. E vado a pregare, devo offrire un sacrificio perché è una cosa che avevo promesso fin dal tempo in cui ero in esilio, ecco. Quasi un atto penitenziale o un atto di ringraziamento, tutto questo insieme. E allora, durante la mia dimora a Gesur in Aram, il tuo servo a Salome ha fatto questo voto: se il Signore mi riconduce a Gerusalemme, io servirò il Signore a Hebron. E il re gli disse: va in pace. Il re approvò. Egli si alzò, andò a Hebron, e allora a Salone, ecco, ci siamo, nello scoppio della rivolta. A Salone mandò emissari per tutte le tribù di Israele a dire: la sua rete ormai è ramificata in maniera capillare, e quando sentirete il suono della tromba, allora direte: Assalonne è divenuto re a Hebron. Con Assalonne erano partiti da Gerusalemme 200 uomini, non si erano resi conto, sono collaboratori qualificati, ma non sono trovati coinvolti in questa faccenda a loro insaputa, i quali in città, invitati, partirono con semplicità, senza saper nulla. E in più a Salone convocò Achitofele il Ghilonita. Questo Achitofele è stato molto, molto influente. Dopo Davide è l'uomo politico più qualificato, il consigliere del re, il sapiente per antonomasia. Questo Achitofele, il consigliere di Davide, fu convocato perché venisse dalla sua città di Ghilo ad assistere mentre offriva i sacrifici. E Salone vuole attirarlo dalla sua parte e ottiene il consenso di Achitofele. Achitofele si rende conto di come in una fase di evoluzione circa l'ordine politico così importante, lui può mettere a disposizione i suoi consigli al potente di turno. In certo modo, vedete, lui rimane un neutro, fa il mestiere del tecnico che adesso mette a disposizione le sue competenze al personaggio che sembra ormai emergere in maniera travolgente, Achitofele, e la congiura contro divenne potente e il popolo andava crescendo di numero intorno ad Assalone. Ecco, adesso vedete, approfittiamo ancora del tempo che abbiamo a disposizione, perché cosa succede a Davide? Poi ci fermeremo e riprenderemo, se Dio vuole, tra un mese, perché non è mica finita qui. Non è mica finita qui. Cosa succede a Davide? Versetto 13. Arrivò un informatore da Davide e disse: il cuore degli israeliti si è volto verso la Salomone. Già. Allora Davide disse a tutti i suoi ministri: la decisione è immediata. A tutti quelli che erano con lui a Gerusalemme: alzatevi, fuggiamo, altrimenti nessuno di noi scamperà dalle mani di Assalone. C'è niente da fare. Davide capisce subito: Assalone è implacabile, fuggiamo. Partite in fretta, perché non si affretti lui a raggiungerci e faccia cadere su di noi la sventura e colpisca la città a fil di spada. È un modo anche per proteggere la città, altrimenti verrebbe assediata, assalita, distrutta. E i ministri del re gli dissero: tutto secondo ciò che sceglierà il re mio signore. Ci sono i fedelissimi accanto a Davide. Ecco, noi siamo i tuoi ministri. E il re dunque uscì. Notate la scena come adesso viene descritta e ripresa e illustrata in diversi modi nelle righe che leggiamo. Il re dunque uscì a piedi con tutta la famiglia, lasciò 10 concubine a custodire la reggia e basta. Il re uscì dunque a piedi con tutto il popolo e si fermarono all'ultima casa. Ecco, Davide si guarda attorno. Gerusalemme, la città che lui ha conquistato, la reggia, la sua casa, già la sua casa, la sua famiglia. Ed ecco che gli passa davanti tutta la gente che è in fuga da Gerusalemme insieme con lui, e tutti coinvolti in questa situazione disgraziatissima che riguarda lui e di cui lui a suo modo sa bene di essere responsabile, nel senso che è coinvolto lui, è a Salone suo figlio, che adesso ha dato inizio a questa rivolta popolare che travolgerà tutto l'impianto istituzionale e sostituirà al governo del re Davide un'altra impostazione. Vedete che in tutto questo Davide sta facendo obbedienza, un'obbedienza silenziosa al Signore. Davide che nel momento del suo splendore ha esercitato il potere in quella maniera volgare, odiosa, dando tutto per scontato, ricordate, il peccato. Davide è magnifico nella disgrazia adesso. E Davide si è fermato in fondo alla valle e adesso gli scorrono davanti tutti quelli che sono in fuga insieme con lui. Tutti i ministri del re camminavano al suo fianco, tutti i cretei, i peletei, questa è la guardia del corpo, sono filistei che fanno militari di mestiere, con tutti quelli di Gat, 600 uomini venuti da Gat al suo seguito, sono fedelissimi però, stranieri ma fedelissimi, e sfilavano davanti al re. Allora il re disse a Ittai di Gat, il comandante della guardia: perché vuoi venire anche tu con noi? Torna indietro e resta con il re in questo caso è il re da Salone, ti conviene restare perché sei un forestiero e per di più un esule dalla tua patria. Appena ieri sei arrivato e oggi ti farei errare con noi mentre io stesso vado dove capiterà di andare. Questo è Davide, dove sto andando non lo so nemmeno io. E come posso portarti con me? Trascinarti in questa avventura disgraziatissima. Torna indietro, riconduci con te i tuoi fratelli, siano con te la grazia e la fedeltà al Signore. Ma Ittai rispose al re: per la vita del Signore e la tua vita, o re mio signore, in qualunque luogo sarà il re mio signore, per morire o per vivere, là sarà anche il tuo servo. Fedelissimo. E allora Davide disse a Ittai: va, prosegui pure. E Itai, quello di Gat, proseguì con tutti gli uomini, con tutte le donne, i bambini che erano con lui, tutti quelli del paese piangevano ad alta voce, piangevano ad alta voce. Mentre tutto il popolo passava, e il re stava in piedi nella valle del Cedron, e tutto il popolo passava davanti a lui, prendendo la via del deserto. Già. E ancora, adesso compaiono i sacerdoti che vorrebbero anche loro partecipare a questa fuga e si sono fatti carico dell'arca, la trasportano. Ed ecco venire anche Zadok con tutti i leviti, i quali portavano l'arca dell'alleanza di Dio, ed essi deposero l'arca di Dio presso Ebiatar, finché tutto il popolo non finì di uscire dalla città. Il re disse a Zadok e a Ebiatar, però dice: tornate indietro, restate. In realtà questo lascia intendere che Davide comunque gradisce mantenere un collegamento con la capitale e attraverso i figli di questi sacerdoti al momento opportuno riceverà delle notizie. Intanto facciamo un piccolo salto in avanti, versetto 30. Davide saliva l'erta degli ulivi, è il monte degli ulivi di cui si parla più riprese nei racconti evangelici. Saliva l'erta degli ulivi e saliva piangendo. Davide piange e camminava con il capo coperto, camminava a piedi scalzi. Davide re camminava a piedi scalzi e tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto, e salendo piangeva. Fu intanto portata a Davide la notizia: Achitofel è con Assalone tra i congiurati, è il primo consigliere del re. E Davide disse: rendi vani i consigli di Achitofel, signore. E quando Davide fu giunto in vetta al monte, al luogo dove ci si prostra a Dio, ecco, fargli si incontro Cusai l'Archite, un altro consigliere, anche questo un uomo esperto, che vorrebbe accompagnare Davide nella fuga. Ma il Signore dice anche a lui di ritornare e di restare disponibile per collaborare con Assalone in vista di una possibile evoluzione degli eventi in futuro, ma tutto è qui in maniera tutto qui appena appena ipotizzato in maniera molto aleatoria. Ancora, e tra poco ci fermiamo, vedete, Davide piangendo sale il monte degli ulivi, piedi scalzi. E Davide aveva di poco superato la cima del monte, adesso si scende dall'altra parte verso la depressione, verso la valle del Giordano. Aveva di poco superato la cima del monte quando ecco Ziba, servo di Meribal, forse ricordate Meribal, figlio di Jonathan, storpio, Ziba il servo, e Ziba adesso si presenta con una serie di vettovaglie. Cioè, perché io voglio collaborare con te, perché accusa Meribal di essere rimasto a Gerusalemme. Meribal è storpio, in realtà vedete una situazione di grande confusione, una situazione estremamente ambigua. Ziba che evidentemente vuole squalificare il suo padrone perché vuole acquisire lui il patrimonio che fu di Jonathan, che fu di Saul, grande confusione, e attorno a Davide si muove questa gente e si muove questo personaggio che adesso vuole approfittare della situazione per arricchirsi in maniera smisurata. D'altronde ci sono anche quegli altri che invece sono fedelissimi, legati a lui in maniera così gratuita. Ed ecco, e ci fermiamo alla fine del brano che adesso sta sotto i nostri occhi, dal versetto 5. Cosa succede? Versetto 5 del capitolo 16. Quando poi il re fu giunto a Bakurim, siamo dall'altra parte, dunque in discesa verso la valle del Giordano, compare un uomo della stessa famiglia della casa di Saul, un beniaminita. Si chiama Simei, figlio di Gera, lontano parente di Saul. Comunque, vedete, c'è ancora qualcuno che rivendica i diritti di Saul e della sua famiglia, della sua tribù, Beniamino. E questo Simei adesso, vedete, si presenta imprecando e gettava sassi contro Davide e contro tutti i ministri del re Davide, mentre tutto il popolo e tutti i prodi stavano alla destra e alla sinistra del re. E Simei, maledicendo Davide, diceva: vattene, vattene, sanguinario, scellerato, il Signore ha fatto ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul, al posto del quale regni. Il Signore ha messo il regno nelle mani di Salone tuo figlio, ed eccoti nella sventura che hai meritato, perché sei un sanguinario. Simei contro Davide. A questo punto Abisai, che è fratello di Joab, un cugino più giovane, già l'abbiamo incontrato altre volte, figlio di Zeruia, disse al re: ma perché questo cane morto deve maledire il re mio signore? Lascia che io vada e gli tagli la testa. Vada, ci penso io, farò star zitto. Maledetto Davide. E Davide risponde: che ho io in comune con voi, figli di Zeruia? Se maledice è perché il Signore gli ha detto: maledici Davide. Vedete che questa vicenda per Davide è una rivelazione che lo mette direttamente in relazione con la presenza viva del Signore. È il Signore che gli ha detto questo: maledici Davide. E chi potrà dire perché fai così? Poi Davide disse ad Abisai e a tutti i suoi ministri: ecco, il figlio uscito dalle mie viscere cerca di togliermi la vita. Salone, quanto più ora questo beniaminita, cosa vuoi che sia? Questo beniaminita, io sono fallito come padre, sta dicendo Davide, sono fallito come re, cosa vuoi che importa se questo beniaminita mi maledice? E tanto più, lasciate che maledica, perché glielo ha ordinato il Signore, glielo ha ordinato il Signore. E Davide si sta sottomettendo al Signore con tutto il carico pesantissimo, schiacciante di questa situazione di fallimento in quanto re e in quanto padre. Lasciate che maledica. Forse, dice il versetto 12 adesso, il Signore guarderà la mia afflizione, mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi. Certo, non posso sfuggire a questa pena, dice Davide. Ed è proprio in quanto sono segnato in maniera così straziante da questo dolore che potrò rendermi presentabile a Dio. Davide penitente per quanto riguarda la sua regalità, ma in modo più radicale ancora per quanto riguarda la sua paternità. E Davide e la sua gente continuarono il cammino, e Simei camminava sul fianco del monte parallelamente a Davide, e cammin facendo imprecava contro di lui, gli tirava sassi e lanciava polvere. Ecco, fino qui. Poi arriverà un momento in cui ricomparirà questo stesso personaggio. Ma intanto, vedete, qui ci fermiamo, siamo nel pieno di un... è come se fossimo sulla soglia di una quaresima. Nel pieno di un itinerario di radicale penitenza interiore. Davide ha le prese con il dato macroscopico del suo fallimento, e Davide, che in questo suo fallimento è totalmente affidato a questa iniziativa del Signore, che dimostra in maniera così sconcertante come il suo successo di sovrano in realtà è fatiscente, e la sua paternità è in tutto e per tutto confermata solo dalla promessa del Signore. Poi vedremo cosa succede. Un'altra puntata, ma intanto le potete anche leggere per conto vostro, non è che proibito. Ma intanto siamo qua. Ci fermiamo qui. E riprenderemo da questo versetto 14.